I tuoi diritti in diretta. Un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori e l'Ufficio Tutela del Consumatore della Regione Piemonte.
Buongiorno e benvenuti da Luisa Allera ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi parliamo di esercizio abusivo della professione ed in particolare di quella di medico dentista. Ospiti in studio abbiamo Luca Cristofaro di Cittadinanza Attiva e il dottor Vincenzo Macri, vicepresidente dell'Associazione Italiana Odontoiatri. Ma prima di passare la parola ai nostri ospiti, sentiamo la scheda preparata dalla redazione.
L'abusivo esercizio di una professione è disciplinato dal codice penale all'articolo 348, il quale sanziona con la reclusione fino a 6 mesi o con una multa da 103 a 516 euro chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Uno dei settori più colpiti da questo tipo di reato è sicuramente quello odontoiatrico. In molti casi il titolare dello studio dentistico è effettivamente un medico abilitato, ma che all'atto pratico non svolge lavoro. Sono gli odontotecnici, ai quali è preclusa qualsiasi azione nel cavo orale del paziente, che provvedono direttamente all'installazione delle protesi, mentre solo ed esclusivamente l'odontoiatra può operare all'interno della nostra bocca. In Italia una percentuale molto alta, fra il 20 e il 30% di medici che curano i nostri denti, non sono abilitati a farlo. Il fenomeno è diffuso e i pericoli per la salute sono notevoli, in certi casi i danni possono essere molto gravi. Le sanzioni e i controlli sono adeguate al rischio che i pazienti corrono sottoponendosi ad interventi di dottori che di professionale hanno solo il camice bianco?
Informa consumatori.
Bene, direi che la nostra redazione passa la palla direttamente al dottor Macri, quindi quali rischi corrono i pazienti affidandosi a un medico che non è medico ma ne sa solo qualcosa e un po'?
Buongiorno, intanto grazie per l'invito, questo è un tema veramente che mi sta a cuore, è molto importante anche per la nostra associazione perché da anni promuoviamo la lotta all'abusivismo sul territorio nazionale. Effettivamente, come ho sentito dalla scheda, uno dei motivi più incentivanti l'abusivismo in Italia è il fatto che la sanzione è ridicola, abbiamo sentito parlare di 500 euro, per qualcuno che guadagna decine di migliaia di euro, spesso in nero, perché un altro degli aspetti dell'abusivismo è quello di non poter fatturare le prestazioni, questa è veramente una pena ridicola. C'è una pena accessoria che riguarda il penale, sono 6 mesi di reclusione che in realtà non vengono mai fatti, oggi col patteggiamento si esce da un processo di questo tipo in maniera veramente indolore, e spesso l'odontotecnico o chi per esso, chi gestisce questa struttura, chiude la struttura per qualche mese e poi la riapre dopo tranquillamente, addirittura molte volte nello stesso posto. È un problema serio, è legato secondo me a due fattori, uno al fatto che oggi in Italia la gente riesce ancora a fidarsi e ad affidare la propria salute nelle mani di un operatore non sanitario. Io ricordo che l'odontotecnico, qui non citiamo gli odontotecnici come categoria, non vorrei accusare la categoria, spesso sono gli odontotecnici che si rendono responsabili del reato di abusivismo perché sono i più vicini alla professione, però è successo anche di altri casi di persone che non avevano nulla a che fare con il mondo dentale che esercitavano abusivamente. L'odontotecnico è il fabbricante di dispositivi medici individuali, così come vengono definite le protesi. Ha una formazione specifica per far questo in un corso di studi di scuola media superiore, dove vengono trattate materie tecnologiche. L'odontotecnico deve saper lavorare con i metalli, con le resine, con le ceramiche. In questo corso di studi ha un'infarinatura di anatomia, di fisiologia, ma naturalmente nulla a che vedere con la preparazione di un medico che conosce bene la patologia, la fisiopatologia del cavo orale. Quindi la protesi non va assolutamente considerata come un dispositivo facile da applicare in bocca. Chi lo costruisce non ha le capacità per poterlo installare in bocca e questo deve essere fatto dal medico dentista.
Noi cittadini e quindi utenti, che cosa dobbiamo fare nel momento in cui, ahimè, sentiamo male ai denti? Come ci dobbiamo comportare?
Beh, innanzitutto è molto semplice. Prima si parlava di controlli. Allora, esistono dei controlli dell'autorità che però dovrebbero fare delle indagini molto spesso complesse per riuscire a cogliere in flagranza di reato un abusivo. La cosa più importante che possiamo fare noi è assicurarci che il professionista che ci sta curando sia abilitato, quindi iscritto all'albo degli odontoiatri, e possiamo farlo con una semplice telefonata all'ordine dei medici. Ricordo che gli ordini professionali sono stati istituiti a garanzia del cittadino, perché il professionista deve dimostrare di avere i titoli che lo abilitano alla professione e una di queste caratteristiche è l'iscrizione all'albo professionale. Quindi il cittadino non deve far altro che chiedere al proprio dentista, non vergognarsi di farsi mostrare la laurea, I professionisti seri hanno una targa sulla pubblica via e poi hanno la propria laurea appesa in studio, e controllare eventualmente all'ordine che questi riferimenti siano reali, perché purtroppo c'è anche chi riesce a inventarsi la laurea e a prendersela in studio. Ovviamente gli escamotaggi sono vari.
Sì, partiamo dal presupposto che comunque ci troviamo di fronte a una persona onesta in questo caso.
Un'altra cosa è che, siccome in molte situazioni l'odontotecnico o comunque l'abusivo non lavora più in proprio, ma spesso associato con un medico che fa, come viene definito spesso, il prestanome. Allora il prestanome è effettivamente abilitato, però poi consente ad altre persone di lavorare nel cavorale. Quindi quando vediamo che in studio un'altra persona si occupa di una fase di cura, per esempio viene a prenderci le impronte o fa delle prove o fa qualche cos'altro, controllare se questo è un collaboratore del medico ed è a sua volta laureato e quindi abilitato a fare queste cose, perché molto spesso è questa la situazione che si verifica.
Luca Cristoforo, di Cittadinanza Attiva, dal vostro osservatorio, che cosa emerge?
Allora, anche negli ultimi rapporti che sono stati pubblicati adesso a marzo, quindi l'11° rapporto nazionale PIT Salute, l'odontoiatria, come dicevamo già nella scorsa puntata dove abbiamo affrontato questi temi, è sempre una delle questioni calde. Abbiamo notato una lieve flessione delle segnalazioni a livello nazionale per quanto riguarda questo tema, ma rispetto all'impennata che questo tema ha assunto negli ultimi anni, questa flessione è relativamente poco significativa. Questo che cosa vuol dire però? Parlando in particolare dell'abusivismo, dobbiamo sottolineare il fatto che è una delle questioni principali che i cittadini ci segnalano per quanto riguarda la scarsa deontologia degli operatori nell'ambito odontoiatrico. Cosa significa? Noi abbiamo in media un 8-10% di segnalazioni che riguardano come tema specifico la scarsa deontologia degli operatori. Di questo 8-10%, sistematicamente più del 30% riguarda questi fenomeni di abusivismo. Riallacciandomi al discorso che si faceva prima, vorrei sottolineare due cose. Quindi fare innanzitutto una distinzione. Il cittadino, come noi sottolineiamo sempre, ha la responsabilità di informarsi. Allora, può capitare che lo studio dove si va ad ottenere queste prestazioni odontoiatriche sia gestito da una persona che, come diceva il dottor Macri prima, non è iscritto all'ordine. In questo caso il cittadino può controllare, deve controllare, anche autonomamente, telefonando all'ordine provinciale, oppure anche comodamente su internet. C'è il sito nazionale, il portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, che offre questo servizio di ricerca per cognome del professionista. Dobbiamo solo sottolineare qui che però non è colpa, diciamo, della federazione nel caso in cui ci fossero qualche dato lacunoso, perché sono gli ordini provinciali che hanno il compito di comunicare queste liste. Per quanto riguarda invece il fenomeno del prestanomismo, qui purtroppo la responsabilità spesse volte è anche dei medici. Mi riferisco soprattutto a quei casi in cui il medico magari gestisce più studi. Io ho letto delle cose su internet, sto facendo delle ricerche, c'erano addirittura dei casi di odontoiatri che gestivano 17 studi, pensate un po'. A questo punto è chiaro che ciò che competerebbe al medico, e come diceva il dottor Macri prima, cioè entrare nella bocca del paziente, spesso viene delegato. Quindi anche se lo studio appartiene a chi poi emette la fattura, che sarebbe il medico, spesso però capita che il medico deleghi queste funzioni fondamentali all'odontotecnico, magari esercitando una supervisione che poi alla fine è tutta teorica. E questo costituisce una buona parte di quel 30% di segnalazione di cui parlavo prima.
Bene, una domanda. Nel caso in cui il lavoro venga fatto da un operatore non qualificato e purtroppo ci sia qualche danno, diciamo così, al quale poi, se siamo fortunati, possiamo porre rimedio sostanzialmente andando ovviamente da un medico. Che cosa ci succede? Come possiamo tutelarci in questo caso, vista la precedente prestazione che ci ha creato un danno biologico e dovendo rifare tutto il lavoro?
Sì, intanto se si incappasse purtroppo in questa sfortunata possibilità, intanto bisogna rivolgersi all'autorità giudiziaria immediatamente per denunciare l'avvenuto, denunciare i due reati. Uno è l'abusivismo e l'altro sono le lesioni personali. Molto spesso questo è un deterrente maggiore per chi esercita abusivamente, perché mentre dal punto di vista della semplice, come dire, sanzione del 348 del codice penale abbiamo detto che praticamente è ridicolo quello che viene comminato, mentre quando si devono risarcire dei danni, allora lì veramente possiamo avere un deterrente per chi esercita abusivamente. Molto spesso però io ho notato dai miei pazienti che si rivolgevano a me dopo questo tipo di esperienza una certa reticenza, perché la gente non ha voglia di denunciare o ha paura di farlo. Questa è un'altra purtroppo abitudine italiana non bella. O addirittura queste persone erano convinte di dover saldare la parcella, mentre assolutamente l'abusivo non ha nessun titolo per richiedere il pagamento di queste prestazioni. Quindi assolutamente rivolgersi all'autorità giudiziaria, all'ordine dei medici, in caso in cui ci sia coinvolto un prestanome, perché l'ordine dei medici non può nulla contro una persona non abilitata, però in AS sì. Infatti noi come associazione da anni collaboriamo, facciamo segnalazioni al nucleo antisfosticazione dei carabinieri, che sono quelli diciamo più indicati per questo tipo di indagini, tra l'altro sono molto informati. Il problema è che sono pochi sul territorio, fanno fatica a seguire, come abbiamo visto, questo enorme numero di situazioni che invece esistono, e le indagini che devono fare sono spesso complesse. Quindi è molto importante che in questa cosa ci aiutino proprio i cittadini, i pazienti. Quindi primo alcune regolette per non incappare in queste situazioni. Io volevo aggiungere a quello che diceva Luca Cristofaro un altro campanellino che dovrebbe mettere in allarme i pazienti, per esempio quando si va in quegli studi che non hanno una targa professionale, quindi che non sono di un'associazione tra professionisti dove compare il nome e cognome di ciascuno, ma sono delle SRL, delle società di capitale. Spesso queste cose nascondono delle situazioni un po' così losche, perché magari sono di proprietà di odontotecnici o di non medici, all'interno del quale lavorano comunque effettivamente dei medici, però poi ci sono anche degli odontotecnici che fanno alcune fasi. Quindi fare anche molta attenzione al tipo di struttura in cui si va. Spesso un professionista non si nasconde, mette il suo nome fuori ed è ben lieto e orgoglioso di farlo.
Luca Cristofaro, la reticenza che ha, diciamo così, l'italiano verso la giustizia e verso le denunce, vabbè, è cosa atavica, ma forse incide su questo anche la particolare onerosità nel momento in cui ci si deve cercare un avvocato, cioè dare corso a una denuncia. Le associazioni di tutela dei consumatori hanno qualche strumento di accompagnamento, di aiuto in questo caso?
Diciamo innanzitutto che io volevo anche fare una precisazione, diciamo rispetto al tema della tutela, che poi veniamo a parlarne. Come diceva il dottor Macri prima, è vero, la responsabilità penale e personale quindi dell'operatore, dell'odontotecnico che opera abusivamente, però la responsabilità civile sul risarcimento dei danni è condivisa, quindi dove noi non riusciamo a colpire penalmente il prestanome, per esempio, perché comunque colui che esercita abusivamente l'odontotecnico, per quanto riguarda invece la parte civile, io volevo fare nettamente questa distinzione, cioè è giusto, è assolutamente opportuno, necessario denunciare all'autorità giudiziaria per la parte penale. Poi però è anche possibile appunto ottenere questi risarcimenti dallo studio, comunque dalle persone coinvolte, per quanto riguarda la parte civile. E vengo qui appunto ad affrontare il tema della tutela. La nostra tutela è innanzitutto una tutela preventiva. Io adesso parlo naturalmente dell'approccio che ha cittadinanza attiva rispetto a questi temi, cioè l'informazione, perché spesso manca da parte del cittadino proprio, perché non gli viene fornita o dal sistema sanitario nel caso dell'assistenza pubblica, o spesse volte dai medici nel caso dell'assistenza privata, l'informazione sui suoi diritti e su quelle che sono le opportunità di tutela che ha e che invece dovrebbero essergli fornite. Noi lo facciamo e quindi possiamo sottolineare questi campanelli d'allarme di cui parlavamo prima in modo da rendere più smaliziato il cittadino. Per quanto riguarda invece la tutela vera e propria, per far valere i propri diritti in questi ambiti non c'è altra strada che quella legale. Mi riferisco soprattutto ai risarcimenti. Il campo della sanità, comunque degli interventi medici, è molto delicato, quindi esiste ad esempio una procedura di conciliazione per quanto riguarda, e quindi stragiudiziale per quanto riguarda la sanità nell'ambito pubblico, ma è un tema che veramente sarebbe complesso affrontare e che non può essere paragonabile a controversie che riguardano la telefonia, naturalmente. Noi forniamo un'assistenza, nel senso che ci sono degli avvocati che fanno parte del nostro movimento, che sono disponibili naturalmente a dare orientamenti, a dare consulenze, però poi quando si tratta di intentare una causa, il nostro stile è quello che il rapporto deve essere diretto tra il cittadino e l'avvocato. Il cittadino può rivolgersi comunque anche ad un avvocato di sua fiducia. Noi lo accompagniamo nei primi passi, soprattutto nell'orientamento.
Siamo in chiusura, lascio agli ascoltatori qualche riferimento. Per mettervi in contatto con noi potete consultare il sito www.informaconsumatori.it, che consente anche di abbonarsi alla rivista Informa Consumatori. Per inviarci una mail c'è l'indirizzo redazione@informaconsumatori.it. Inoltre, sulle pagine del televideo regionale RAI, che vanno dalla 325 alla 330, ci sono sempre delle news dal mondo dei consumi. Da Luisa Allera è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima puntata.
Informa Consumatori torna la prossima settimana. Grazie per l'ascolto.